Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questo appuntamento dedicato al libro, che oggi ci avvicina all'opera di Alfonso Beninatto, il cui titolo è I Carioti della Piave. Inizio con una breve presentazione dell'autore. Alfonso Beninatto ha insegnato per 43 anni alla scuola primaria di Breda di Piave, cittadina dove è nato e di cui è stato sindaco dal 1990 al 2002. Alpino, grande amante della montagna, è stato insignito nel 2019 del titolo di Cavaliere della Repubblica. Docente universitario presso le università popolari di Spresiano, Maserada, Povigliano, l'Alta Padovana, continua ancora a fare attività di volontariato nella scuola per bambini con difficoltà di apprendimento. Ha all'attivo diversi libri e tutti pubblicati da Piazza Editore. I Carioti della Piave è del 2006. La storia narrata in questo libro si colloca tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, un tempo in cui gli abitanti dei paesi situati lungo le rive della Piave vivevano in simbiosi con il fiume e da esso traevano il sostentamento per le loro famiglie. I piavotti, così erano chiamati gli abitanti della Piave, avevano due possibilità di lavoro per vivere e mantenere le proprie famiglie: o fare i contadini o fare i carioti. Questi ultimi svolgevano un lavoro durissimo e pericoloso. Andavano nella Piave con carri, cavalli, a prendere i sassi da portare poi alle fornaci per trarne calce, oppure per costruire case, o ancora per lastricare strade. I primi personaggi che incontriamo nel libro I Carioti della Piave sono maschili. Tita, il patriarca di una famiglia di piavotti di Saletto, un paese della destra Piave, e Narciso, detto Ciso, suo nipote più giovane, con il quale ha un rapporto di profondo affetto, colui che in famiglia continua il lavoro del carioto che è di suo padre ed è stato del nonno Tita, quel nonno dal quale ha preso tutti i segreti del mestiere. La storia si apre con l'abbandono da parte della famiglia di casa e campi a causa dell'avvicinarsi del fronte di guerra dopo la disfatta di Caporetto nell'ottobre del 1917. Il distacco è lacerante, come traumatico poi è rivedere al ritorno il paese distrutto dalla guerra. Poche settimane dopo il 4 novembre 1918, fine delle ostilità. Ma la vita, si sa, è più forte della distruzione e della morte. E dopo il ricongiungimento di tutta la famiglia a Saletto, le forze sono impiegate per rimettere a posto la casa e ricominciare la vita di sempre, chi sui campi a fare i contadini e chi sul fiume a fare i carioti, come fa il giovane Ciso. La guerra dunque è alle spalle e l'amore bussa al cuore del ragazzo nella persona di Betta, Elisabetta, una ragazzina di 17 anni di Negrisia, un paese della sinistra Piave. Questa figura femminile, Betta, insieme alla Piave, è la vera protagonista femminile del libro ed è principalmente con i suoi occhi e attraverso le sue vicende di donna, sposa e madre che vivremo questo libro. Allora, conosciamo Betta. Betta è la prima di sette fratelli e anche lei, durante la Grande Guerra, ha dovuto lasciare la casa con la madre mentre il padre è al fronte. Al ritorno dallo sfollamento, a guerra finita, ritrova la casa distrutta e, senza rendersene conto, diventa il fulcro della famiglia, cercando di dare coraggio ad un padre segnato interiormente dagli orrori della guerra e a una madre che ha perso dei congiunti. Betta non ha avuto la possibilità di vivere la sua fanciullezza. Ha dovuto diventare grande prima del tempo. D'altro canto, a scuola, in famiglia, in chiesa, le avevano insegnato che la vita è privazione e sofferenza. E quindi tutto quello che era capitato, e lo aveva accettato con rassegnazione. L'incontro con Ciso e l'amore per lui le ridanno la gioia di vivere, anche se è consapevole che andando a vivere nella famiglia di Ciso, la sua vita non cambierà e granché. Dovrà ugualmente lavorare molto, forse nei campi, o alla Piave anche lei a raccogliere sassi. Il primo incontro tra Betta e Ciso avviene alla Sagra di Saletto, il paese di Ciso, che si svolge ogni anno la terza domenica di settembre. Betta ha appena assistito, seduta a fianco del banchetto dei dolci dei genitori, alla gara dell'albero della cuccagna ed è stata colpita dal ragazzo che con grande sforzo fisico sosteneva sulle spalle chi cercava di cogliere i premi in cima all'albero. Era Ciso quel ragazzo che poi, con gli amici, si reca a prendere i bussoeai al banco del padre di Betta. I due ragazzi si scambiano poche parole, ma è un tuffo al cuore per Betta e una forte attrazione per Ciso. Per Ciso, che continua a corteggiarla di sagra in sagra, fino a quando, su richiesta del padre, i due giovani possono frequentarsi ufficialmente e pensare al matrimonio. Bene, ha avuto l'assenso dalle rispettive famiglie, ma soprattutto l'assenso di nonno Tita, alla fine il matrimonio viene celebrato. E viene celebrato a Saletto, il paese dello sposo, e non a Negrisia, il paese della sposa come di consuetudine. E così, in una limpida mattinata di settembre, Betta convola a nozze, con tutte le ansie che accompagnano una giovane sposa all'altare. Saprò adattarmi alla nuova famiglia? Quanto mi mancherà la mia famiglia d'origine? Saprò educare i figli che verranno? Nasceranno sani? La mattina dopo il matrimonio, Betta si sveglia per prima e rimane a guardare con occhi innamorati l'uomo che le dorme accanto. La zia Beppa arriva a portare il caffè agli sposi, un gesto di gentilezza, d'obbligo, verso i due giovani soltanto per il periodo della luna di miele, e cioè fino al mattino dopo. Il primo a scendere in cucina è Ciso, raggiunto poi dalla moglie.
Era da poco suonato mezzogiorno, quando Betta entrò in cucina. Al centro, il lungo desco di legno grezzo e massiccio, che, per quanto enorme, non era sufficiente a contenere i piatti di tutta la famiglia. Ed è perciò che solo gli uomini vi avevano preso posto. In fondo al locale, un rotondo e largo focolare, illuminato più dai colori del fuoco che dalle due piccole finestre ricavate ai lati. E là, attorno alla grande caldaia, si affaccendava una giovane donna, di corporatura robusta, che preparava la polenta per la numerosa famiglia. Lo sguardo puntò dritto verso il capotavola, il patriarca Tita. Ciso era seduto alla sua sinistra. Il posto di fronte era occupato da suo padre. Seguivano tutti gli altri. Le donne e i bambini più piccoli, con il piatto in mano, avevano trovato posto attorno al fogher e su qualche sgabello vicino alla finestra che dà sul cortile e mangiavano con il piatto sulle ginocchia. A fare le parti, sotto l'occhio vigile del marito, era nonna Ida, che cercava di accontentare tutti possibilmente senza far brontolare la pancia, per eccessivo francescanesimo nelle dosi. Le parti migliori e più abbondanti erano comunque servite agli uomini e tra questi la precedenza ce l'avevano i più vecchi. La bellezza e il vigore giovanile della ragazza catalizzarono, come per incanto, gli occhi di tutti i presenti, che non risparmiarono qualche commento a bassa voce.
«Ciso ha proprio scelto una bella figliola»,
bisbigliò lo zio Fortunato.
«Ed è anche intelligente. Ha scelto bene, sì, Ciso»,
sostenne qualcun altro.
«Troppo gracile per la nostra famiglia»,
fu il commento interessato del cognato Sergio. Un po' più maliziosi e pettegoli erano i pensieri e i commenti delle cognate, che, a distanza, sbirciavano quella che avevano già classificata come la bambina viziata e studiata.
«Hai visto che eleganza? Ma chi si crede questa?
È arrivata la principessa.
Ma dove pensa di essere venuta?
Vedrai, bella, che da domani la musica cambia. Grembiale e ramazza anche per te». La giovane sposa avvertì un senso di smarrimento. Avrebbe voluto sprofondare, non sapeva cosa fare. Avrebbe dovuto prendere posto anche lei con le altre donne della casa? Non ne aveva mai parlato con Ciso, forse perché questo per lei non costituiva un problema. Era, o almeno le sembrava, scontato che dovesse accomodarsi a pieno titolo a fianco del marito. Ora però, di fronte alla situazione che le si era parata innanzi, era rimasta confusa e non si era neppure accorta che una delle cognate stava porgendole il suo piatto di pasta asciutta. Ma lei non era una abituata a rassegnarsi tanto facilmente quando riteneva che una cosa fosse giusta. E qui la cosa giusta era sedersi a fianco dell'uomo che aveva sposato e al quale voleva bene e aveva giurato fedeltà. Possibile che nessuna delle altre donne non si fosse opposta a quella situazione che a lei sembrava ridicola, oltre che ingiusta. Con tutte le forze che aveva, si fece coraggio e si diresse con decisione verso la tavola imbandita con il ben di Dio che era rimasto dalla festa di nozze del giorno prima e si portò a sinistra di Ciso, che si scostò per farle posto e le cedette la sua sedia. Si fece improvvisamente silenzio e calò il gelo. Trascorsero pochissimi secondi di imbarazzo che sembravano non finire mai. «A casa mia?» esordì, interrompendo l'improvviso silenzio che era calato tra i commensali. «Ero abituata ad appoggiare il piatto sulla tavola». E fissò intensamente il marito per capire quanto condividesse la sua presa di posizione o quanto preferisse mantenere quella che, pur non essendo una regola scritta, rappresentava una consuetudine familiare e sociale che si tramandava nel tempo. Nella sua foga si era dimenticata un'altra delle raccomandazioni che la mamma le aveva spesso ripetuto, soprattutto nelle ultime settimane prima del matrimonio. «Ricordati, in famiglia lascia parlare tuo marito. Tu intervieni sempre per ultima, senza contrariarlo». Ora gli occhi di tutti erano rivolti a Paron Tita, la cui autorità nessuno aveva mai messo in discussione. Un uomo vecchio, di carattere ispido, ma ancora energico, severo, ma giusto ed autorevole. Sopracciglia ancora fitte, capelli corti, morbidi come il pelo di un gatto e canuti come la neve appena caduta. I baffoni lunghi, folti, un po' ingialliti dal fumo dei toscani, mettevano un po' soggezione. Ma lo sguardo penetrante e dolce tradiva la sua bontà d'animo e il suo cuore generoso. Che cosa avrebbe fatto ora? Nessuna donna si era mai seduta alla mensa degli uomini. Tita si era trovato ad assumere il ruolo di patriarca della famiglia dopo la morte del padre, senza nessuna investitura. e sulla scia di quanto era avvenuto prima di lui, aveva riproposto, come conseguenza naturale, la rigida struttura sociale ereditata, senza porsi il problema di una ipotetica evoluzione del sistema.
«Siediti qui»,
le disse, indicando il posto vicino a Ciso, il vecchio che, pur essendo stato preso alla sprovvista, avrebbe dovuto salvare la situazione e la sua autorevolezza. E del resto, difficilmente avrebbe potuto, lì per lì, spiegare o giustificare un ordine di cose che esisteva, punto e basta. Quindi, afferrato il boccale e versato mezzo bicchiere di vino, glielo porse e aggiungendo, con tono misto tra il serioso e il divertito, «Bevi, Mora, se vuoi diventare una dei nostri. Sei bianca come il latte, più simile a quelli che arrivano dalla città che ai Piavoti. Bevi, se vuoi fare le guance più rosse!» E aggiunse, arricciandosi i baffi, «Nessuna donna mi ha mai rivolto la parola come hai fatto tu. A me le cose andavano bene come le avevo trovate. Si è sempre fatto così. E per nessun motivo al mondo avrei cambiato questo ordine di cose se non ti avessi conosciuta. Ho capito subito che avevi un carattere ribelle, ma ero tranquillo che sarei riuscito a domarti. Però ho capito che quello che chiedi non è proprio insensato. Prima o poi doveva arrivare una donna a chiedere quello che hai chiesto tu.» Betta non aveva mai bevuto in vita sua, ma questa volta prese il bicchiere e si sgolò il contenuto tutto d'un fiato. Un po' alla volta il gelo si sciolse e l'allegria prese sopravvento, complici le abbondanti pietanze e i buoni vini che prolungarono di fatto il pranzo nuziale del giorno precedente. Da quel giorno Betta continuò a sedersi a fianco del marito senza che nessuno mettesse in discussione quella scelta, che ai più non era piaciuta, ma che il patriarca aveva ormai sancito con la potestà di chi può decidere anche contravvenendo alle regole ereditate, per far posto alle ragioni del cuore. Le altre donne ed i bambini continuarono a far colazione attorno al focolare o in un altro angolo della cucina, anche perché lo spazio fisico e le dimensioni della tavola non avrebbero consentito altre soluzioni, alimentando così le loro gelosie e la disapprovazione degli uomini.
Si chiude qui la prima parte della lettura de I Carioti della Piave di Alfonso Beninatto. Vi aspettiamo alla seconda parte. Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.